Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Young boy, at the age of five, my mother South gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun.
I'm a man. Sempre all'ascolto di Radio Popolare. Questo è Blues e Dintorni che sta per iniziare. Roberto Caselli in studio e con me come al solito Max De Bernardi. Ciao Max.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, eccoci qua a presentare una nuova puntata di Blues e Dintorni, questa sera dedicata a un altro grandissimo in assoluto della tradizione blues acustica, devo dire, Reverend Gary Davis. Grande Davis.
Questo qui siamo proprio nel mio preferito, però.
Il tuo preferito è Blind Blake, di la verità.
Tutte e due, allo stesso modo.
E anche Blind Boy Fuller.
Esatto, però... Gary Davis, beh, poi avremo modo durante la... Ma Gary Davis è stato veramente il massimo ispiratore della... È colui che mi ha fatto prendere in mano la chitarra e imparare, o cercare perlomeno di imparare questo genere, tanti anni fa.
È un po' quello che una volta chiamavamo il genere reg blues.
Ragtime blues, all'inizio poi... Non sai che lui non cantava blues,
cantava
solo,
spirito,
sì, no? Sì, solo all'inizio e lasciava la sua arte chitarristica per gli strumentali la maggior parte delle volte, eccetto le prime registrazioni che ha cantato un paio di blues, ma comunque sia il suo stile chitarristico è stato quello che più mi ha folgorato, come si dice. E tuttora.
Del resto è riconosciuto da tutti, sembra che molti lo considerano il numero uno in assoluto in questo mondo proprio di virtuosismi,
sì,
perché qui a un certo punto questo suonava, si diceva che Robert Johnson suonava la chitarra come se fosse un pianoforte, qui si dice addirittura che Reverend Gary Davis suona come suonasse un'orchestra, insomma.
Certo, era
ripropone...
uno stile molto radicato nello stile nella tradizione Piedmont, insomma, quindi molto vicino al ragtime e al early jazz e altri.
Ecco, ricordiamo cos'è il Piedmont. Il Piedmont è appunto quell'area del sud degli Stati Uniti che fa capo in parte al Tennessee,
sud-est, diciamo così.
Sud-est, Tennessee,
la catena degli Appalachi, insomma.
Carolina del Sud, Carolina anche del Nord, forse in piccola parte.
Sì, sì,
le due Caroline.
Le due Caroline, l'Alabama, la Georgia, Florida.
Georgia, sì.
Ed è considerato Piedmont anche il stati, diciamo così, minore, ma addirittura il Maryland. West Virginia e Virginia.
Sì, perché sono comunque gli Appalachi, insomma, che girano lì, insomma, no? Il Piedmont è quella zona lì, insomma, che fa capo agli Appalachi, in particolare quelli che virano verso sud, insomma, no?
Sì.
No? Va bene, due parole su Reverend Gary Davis. Beh, lui è nato alla fine dell'Ottocento, mi pare nel 1896, infanzia drammatica come gran parte dei blues che ha conosciuto e che comunque hanno caratterizzato questo genere, e poi vari spostamenti. Lui non, sembra che non fosse nato cieco, è diventato cieco perché per un glaucoma, si dice.
Sì.
e comunque anche perché aveva, come abbiamo già ampiamente detto nelle puntate precedenti, una gonorrea, aveva insomma problemi di sifilide che purtroppo gli pesavano sulla persona. A lui arriva dalla...
All'epoca era così.
Sì. Arriva dalla South Carolina, e la Lauren Country.
Yeah, Lawrence, yes.
Esatto. Sì, sì. E ha un... almeno... allora, io ho fino a poco tempo fa avevo le mie notizie su Reverend Davis erano dovute appunto al retro dei dischi della Yazoo,
certo.
e di quelli che parlavano di lui, insomma. Invece da poco è uscito finalmente questo libro veramente molto bello, si chiama Il Reverendo Gary Davis di Jan Zack, che è uscito in italiano, genio della chitarra blues che lottò contro il diavolo.
Sì.
È la Shake Edizioni a proporlo.
La Shake Edizioni mi ha gentilmente
omaggiato
di questo libro, perché io avevo comprato la Say No to the Devil, The Musical Genius of, che è l'originale.
Quello inglese, quello in americano.
Quello
in inglese,
americano,
sì.
Mentre mi trovavo lì già 10 anni fa.
Insomma, meglio tardi che mai. Insomma, no, ma ricordiamo che va detto questo, che la Shake è molto attenta da questo punto di vista sulla cultura afroamericana.
No, certo.
No? Per esempio, quando abbiamo parlato di Robert Johnson, abbiamo parlato del libro di Tom Graves, che era appunto Crossroad, che era stato edito appunto dalla Shake anche in questo caso. Anche se io devo dire che forse l'opera più incredibile, che esula un po' dal blues, anzi esula dal blues, ma è comunque sulla cultura afroamericana, è quel libro di Jeff Chang che si chiamava Can't Stop Won't Stop, ed era l'incredibile storia sociale dell'hip hop. Uh-huh. È veramente una bibbia, è un libro fantastico, veramente. Cioè,
non lo conosco.
Un'analisi. Per cui adesso si somma questo Reverend Gary Davis, genio della chitarra blues, che lottò contro il diavolo. Quindi
questo è un bel colpo.
È un bel colpo, è veramente un bel colpo, e quindi vanno fatti i complimenti alla Shake. Insomma, giusto per...
Se non lo traducevano loro, lo facevo io, per mio gusto.
Sì, no, ma questo è veramente... È vero che non avrà un grande mercato, però ha un mercato di appassionati, e comunque è un lavoro, come dire, culturale di grande rilievo, perché insomma... affronta un personaggio che insomma finalmente deve essere conosciuto, insomma,
sì,
quindi un libro può sicuramente aiutare tanto.
Lodi
alla nostra Shake, sì. Io me lo sono letto in questi giorni questo libro, e devo dire che è veramente pieno di informazioni.
Sì, io mi ricordo l'originale.
Ma non solo riferiti a Gary Davis, proprio anche al mondo circostante del periodo, no? Che quindi insomma aiuta a capire anche il personaggio.
Basilare sapere anche l'ambiente.
Il contesto sociale in cui ha lavorato.
Il contesto sociale, insomma, dell'epoca. Anche il fatto che lui era un non vedente in strada a suonare.
Venete in strada e da solo, questo da solo... è caratterizzato, perché la madre l'ha abbandonato praticamente subito. Lui è vissuto con una nonna che è tra l'altro rigidissima, insomma, per cui... Però lui aveva questa passione fin dalla nascita, quasi della musica, della chitarra in particolare,
certo.
che qualcuno gli ha insegnato, e poi erano anni incredibili quelli, perché sembra che il suo grande maestro sia stato questo Willie Walker,
esatto.
Di cui si parla tanto, ma io conosco soltanto due pezzi
che è quello della sua produzione,
che sono usciti su uno Yazoo,
sì. E South Carolina
Reggae
e Dupree Blues,
bravo ragazzo. Ovviamente. E per cui sembra che abbiano suonato insieme in una piccola orchestrina, e abbia avuto un grande rispetto per questo specie di maestro, perché era più grande di lui, no? E poi abbia imparato veramente molto, anche se ascoltando i due personaggi non è che sembrano proprio così simili.
In effetti, a parte che Willie Walker, le uniche due testimonianze sono con un altro chitarrista, quindi non si ha una una non c'è una resa del singolo chitarrista tale da poter capire effettivamente lo stile, se poteva essere debitore o o creditore dello stile di Gary Davis, o comunque era fortemente Piedmont style, ovviamente. Sì. Quindi comunque, bassi Gary Davis e quant'altro.
Dobbiamo dire che ha avuto più epigoni che maestri, sicuramente, no?
Sì, ma ho avuto anche la fortuna di conoscerlo, ma di scambiare qualche impressione alcune delle storie che tra l'altro sono sul libro mi vennero, almeno una delle storie mi venne raccontata in anticipo anni prima ancora della stampa del libro, e quindi poi me la sono ritrovata lì, che l'avevo
relativa a che cosa?
Relativa a quella del quello che va a lezione, che lui aveva la pistola.
Sì, certo.
Sì, e che praticamente ha sentito un rumore e sparava a caso nella stanza perché aveva paura che entrasse un rapinatore.
Sì, anche.
E l'aveva sfiorato alla gamba.
Sì, c'è anche un'altra testimonianza di questo, invece col coltello, perché sembra che tenesse un coltello nella manica o nel bastone. E quando hanno cercato di scipparlo, non ci ha pensato due volte, insomma.
Sì, ci sono in giro un sacco di storie.
Ecco, poi sono appunto gli aneddoti che fanno poi un po' la storia del blues, anche, insomma, diciamo la verità, insomma.
Sì, diciamo che era un prete alla fine, ma un po' particolare.
Un reverendo.
Che
ha fatto questa canzone dicendo se ha fatto bene a ferire il tipo col coltello, ma lui crede di sì, insomma.
Sì.
Va bene, insomma, un sacco di aneddoti che si trovano.
Sì, se reperibili in Italia consiglierei l'acquisto del libro, che sicuramente, certo. Tanto non costa molto.
No. 22 euro.
Esatto.
E poi credo che sia facile anche abbastanza da trovare.
Sì, infatti.
Va bene, dai, senti, io farei un approccio subito con la musica, visto che stiamo parlando senza dare dimostrazioni pratiche. Poi
vai.
Ce ne darei qualcuna anche tu con la chitarra, visto che sicuramente le sai fare. Allora, io partirei con uno dei primissimi pezzi che lui ha sentito nella sua storia musicale, che si chiamava appunto The Children of Zion. Children of Zion, che poi ha riproposto e che adesso sentiamo.
Shouting in glory.
Children of Zion, Reverend Gary Davis. Ecco, diciamo che dal punto di vista vocale è proprio l'antitesi di Mississippi John Hurt che abbiamo sentito la volta
scorsa.
Invece dal punto di vista, come dire, del picking?
Il picking era veramente particolarissimo. Oltre a usare solo due dita della mano destra, con i picks, come dicevamo prima, aveva la particolarità che il thumb pick, quello che si veste sul pollice, lo teneva addirittura praticamente dopo la prima falange, cosa assolutamente strana. Aveva delle mani, come dire, due piccoli badili, però la particolarità è che di solito il thumb pick si porta tra l'unghia e la prima falange, mentre lui addirittura lo vestiva all'intero, quasi a metà dito, anzi direi a metà dito, quindi la posizione era strana. Poi la particolarità è che usava molto le corde singole, cosa che molti bluesmen dell'epoca, con una ritmica veramente già oltre, sembrava già funky prima che avessero mai inventato il funky sulla chitarra acustica, quelle cose che si sentiva che faceva così non le faceva praticamente nessun altro, a parte le due dita. Ma poi aveva anche lo stile della mano sinistra, usava tantissimo il pollice che praticamente veniva
qui c'è un aneddoto,
usato sopra la...
C'è un aneddoto che visto che quasi nessuno riusciva a fare le stesse cose che faceva lui sulla chitarra, allora sembra che sia stato scoperto che lui da ragazzo si sia rotto il polso.
Quella è
una leggenda che gira, vero?
È una leggenda perché...
Si è spostata, gliel'hanno messa a posto un po' spostata.
Pare che non sia vero che lo diceva, cioè che lo andava in giro a dire per... ma in realtà teneva la chitarra con una differente, la cinghia la faceva girare dietro il collo,
Sì, non, se la teneva a tracollo.
Perché
sì.
Praticamente girava sotto l'avambraccio, di modo che se qualcuno gli provenisse alle spalle e voleva rubargli la chitarra o così, sfilandogliela da dietro, non poteva farlo. Questa era lì la verità della chitarra portata in quella maniera. E tenendo la chitarra sbilanciata verso la sua destra, insomma, quando si appoggiava la chitarra al ginocchio, aveva questa caratteristica che poteva fare quelle posizioni lì, perché teneva la chitarra col manico molto in alto e girando il polso riusciva ad arrivare col pollice da sopra, perché era un accordo qualunque di do settima, lui lo faceva diventare più completo. Mi riferisco, per esempio, un normale do settima suona così. Con Reverend Gary Davis e con il pollice che usciva dal manico da sopra e schiacciava due corde, e poi il mignolino che schiacciava la corda di Mi sulla posizione di Sol, usciva questo do settima.
È molto più armonico.
Normale. Anche il Sol qui. Aveva questo tipo di il suono della chitarra era molto pieno, perché veniva, come dire, la chitarra veniva usata tutta, le corde venivano, era una caratteristica,
anche la cassa, perché veniva percossa spesso.
Sì,
no?
Sì, era lui, poi faceva un po' di con i picks sulle ginocchia, insomma, lo stile era assolutamente, faceva suonare la chitarra per gioco con la mano sinistra senza suonare la destra, senza fare pizzicare con la destra, insomma, anche lì purtroppo di video non ce ne sono tanti, però sempre di più che
sì,
sempre di più
nero, naturalmente.
Sì, sì.
Ma rovinati, io ne ho qualcuno.
Sì, sì. C'è un DVD della Shanachi, mi sembra, Shanachi, che raccoglie tutte le apparizioni video fatte da Gary Davis negli anni 60 e fino al 70, credo 71.
Beh, poi ricordiamo che c'è uno, forse il suo allievo più famoso, Stephen Grossman,
sì, sì.
No? Ha pubblicato veramente l'ira di Dio su di lui.
Sì, sì, ma continuano fino all'anno scorso, sono
rubacchiato
ovunque,
sì. Rubacchiato, insomma, è stato anche meritorio, perché insomma le tablature, tutte queste cose, insomma, sono state...
Sì, è sempre... Poi sono venuti fuori una serie di studenti nel corso soprattutto degli ultimi anni, che riproducono, vedi Ernie Hawkins o altri che riproducono in maniera maniacale, suonando anche loro con due dita, insomma, cercando di riprodurre
esattamente
quello che secondo me
sì, anche esagerata, come
si
cosa.
Entra un po' nel feticismo,
maniacalità,
sì, nel maniacale, che non mi rappresenta, nel senso, è meglio
certo.
Suono, ok.
No, Grossman, ci sono anche questi aneddoti incredibili, che si era attaccato come una sanguisuga a Gary Davis, perché ovviamente vorrei imparare, e spesso insomma era anche un po' esagerato, nel senso che era presente anche in maniera troppo esagerata, insomma, no?
Era sempre lì, insomma, era sempre lì a casa sua.
E quando gli è stata chiesta alla moglie in un'intervista se si ricordasse di Grossman, sì, quel ragazzo che era noioso come un furuncolo sul culo. Questa è stata la risposta della moglie,
sì,
di Ann Davis.
Essere presenti, aver avuto la fortuna di essere lì in quel momento lì, nel momento giusto, al posto giusto.
Sì, certo, insomma, cercare di prendere tutto.
Chiunque, ovvio. Io probabilmente sarei diventato altro che furuncolo.
Va bene, insomma, questi aneddoti che girano sul suo conto sono anche simpatici, però insomma bisogna pensare che lui era veramente un cieco che girava da solo, per cui insomma effettivamente tutti questi accorgimenti di cui abbiamo parlato erano anche, come dire, doverosi, insomma, no? Cioè, era fondamentale,
sì,
per la sua salvaguardia.
Dobbiamo ricordarci che faceva il predicatore, guitar evangelist,
sì, questo
si chiama, in strada,
no?
Ad Harlem e
sì.
Nel Bronx,
sì,
perché
sì.
Ha abitato sia ad Harlem, quindi, che voglio dire, negli anni 60 in pieno movimento diritti civili, stare in mezzo a una strada a New York, afroamericano non vedente, non era proprio la vita.
No, certo, assolutamente no.
Gioiosa.
Insomma, questo era il personaggio. Personaggio che appunto ha cominciato a suonare il blues, è un blues tutto particolare, come avete sentito, no? Perché sì, certo, lo stile appartiene al Piedmont, no? In qualche modo, però poi le elaborazioni sono veramente del tutto personali. E quindi era un musicista di strada, suonava per strada, quindi raccoglieva con la sua lattina, raccoglieva qualche soldo, doveva vedersela con la polizia, perché ovviamente c'era la legge antivagabondaggio che era perseguita.
Insieme a Blind Boy Fuller, loro negli anni 30, quindi quando fece le prime registrazioni per la ARC nel 35, suonavano fuori dalle fabbriche di tabacco per gli operai e così, quindi era
Durham.
Era abbastanza normale questa situazione qui, molti. Poi quando invece si trasferì successivamente ad Harlem e New York, divenne un prete e era molto più, come dire, era abbastanza normale che ad Harlem ci fossero dei musicisti, dei Baptist Preacher o dei Guitar Evangelist in strada a suonare.
Sì, quindi non era il periodo, tra l'altro, dell'Harlem Renaissance, no? Cioè per il periodo del rinascimento di Harlem, che è cominciato negli anni 20 e poi la cosa è arrivata fino agli anni 30.
Lui insomma aveva anche era un ministro, quindi aveva anche una congregazione in quartiere.
Sì, un battista era, per cui
dove andava. E niente, quindi
andiamo a sentirci qualcosa, dai, perché stiamo chiacchierando troppo, ci stiamo facendo prendere la mano dal personaggio.
Sì.
Adesso andrei a sentire un pezzo che poi è stato ripreso da mille altri, anche in chiavi un pochino differenti, insomma, questo si chiama Hesitation Blues, no? Hesitation Blues, c'è una versione di John McAuconan, per esempio, che è forse quella più famosa, no? In assoluto.
Che è stata quella che
presa da Quo, no?
Sì, che è stata il
quello che ha scatenato,
il là dentro di me.
Sì, ma non solo dentro di te.
Sì, dentro a tutti gli altri.
Infatti. È un pezzo molto lungo, che però è 11 minuti, che però taglieremo a un certo punto.
You know, I woke up this morning just about 4:30. Hesitate Blues were knocking on my door. Tell me how long? Do I have to wait? Can it get snapped? There's somebody trying to get a married woman out, you understand? Ain't no use of me working so hard. I got me two good women working in the rich folks' yard. He's a power bank, you know what I'm saying? Try to break up every home, it's good to get on all right. Some of you women quit a good man for a power bank man. They ain't doing nothing but going from town to town. Trying to get some time for her to slip off, you know what I'm saying? Well, she said, I ain't your good man, neither your good man's son. But I get in the place of your good man till the good man comes. Tell me how long. You pay attention, you understand? You get your eyes beat out of no home, you understand? Well, I ain't no miller, neither no miller's son, but I can grind a little corn for you till a miller comes. He's offering himself to you, you know. She got sense enough to talk for herself, you know, because she knows she got a good man. But he looks all right to her, you understand. She might not about to be persuaded, you understand. How long? Do I have to wait? Can I get you now, baby? She said, I got me a good man. He said, well, I ain't no wine presser. Need no wine presser, son, but I can press out a little juice for you. Till a wine presser. Can I get you now, baby? Yeah, what you tell her? I ain't no grocery man, you no grocery man son. But I can buy you a little grocery till the grocery man comes. Tell her how long. He just wants somewhere to lay his head, you know. Can I get you now, baby? Do I have to help me? Well, I ain't no cradle rocker. Need no cradle rocker, son. But I can do a little rocking for you. Tell you cradle man son. Tell me how. Baby, listen at me, honey. Can I get you now? Sometimes I got to get sick. Well, I ain't no doctor. You're no doctor, son, but I can cure a few cases.
Allora sfumiamo su questo Hesitation Blues, che purtroppo insomma non rende troppo questo pezzo, perché invece di essere cantato è semplicemente recitato, no? Cioè recitato, sì, è una specie di talking blues, diventa insomma.
Non poteva,
era già reverendo.
Era già reverendo, non poteva cantare il blues, allora si limitava a recitare delle strofe che facevano parte tradizionalmente del pezzo, insomma niente di.
Le risate, immagino.
Sì, anche se noi non rideremo oggi di quelle frasi lì, erano delle frasi standard non particolarmente
originali,
nel senso che facevano parte delle, perché l'arrangiamento di Hesitation Blues, come dicevamo prima, è stato inventato da lui in questa maniera, perché era una normalissima canzone di old time blues, ma l'arrangiamento in minore in particolare, che poi è servito a Jorma Kaukonen per la sua versione più, che lo ha reso famoso, insomma all'inizio lo ha reso conosciuto, era completamente farina del sacco di Gary Davis, come arrangiamento di chitarra che veniva improvvisato di volta in volta, c'era una piccola traccia che veniva mantenuta, ma alla fine...
Ce la fai sentire, dai, sì, come era originalmente.
Quello che la particolarità della versione originale è che...
Max De Bernardi,
andare avanti
complimenti.
Mezz'ora.
Senti, invece l'originale come poteva essere?
Cioè, l'originale era stato... un semplice blues che faceva... Tell me how long must I have to wait? Che la faceva anche Charlie Poole, North Carolina Ramblers. Era uno standard delle hillbilly blues, insomma. Che poi era diventato in mano a Gary Davis... Ci ha aggiunto quella leggendaria parte di chitarra.
Sì, perché oltretutto la fa pizzicata e non...
Sì, tra l'altro Tra l'altro presa liberamente da un altro blues di un altro grande artista che si chiamava Blind Blake, che si chiama The Rope Stretching Blues, aveva quel genere di quel giro lì che non so, non sappiamo, non l'aveva svelato se
era presa da lui,
se era presa da lui l'idea di ma molto probabile.
Vai.
È la stessa identica cosa. She busted his head with a club. I met a stranger in my house and I busted his head with a club. Quindi se sono down and down.
Molto simile.
Adesso non mi ricordo le liriche, ma comunque è la stessa
zippa.
La traccia è quella lì, insomma.
Va bene. Senti, andiamo a sentirci qualcos'altro allora.
Yes.
Noi con Mississippi John Hurt avevamo sentito un Candyman molto particolare.
Ah sì, quello lì è l'altro.
Questo invece è la versione di Reverend Gary Davis.
This song come out in 1905, way back on it. I was nothing but a boy then. Sold a dog. Candyman, fattening hog. Candyman, Sandy Claus. If you can't be my candyman, can't be my fattening hog. Gone. Candyman, sold the dog. I wished I was in New Orleans, sitting on the candy store. Run, get the baby, thought I might as well. Get my candyman home. Candyman, sold a dog. Candyman, battling home. Candyman, sold a dog. If you can't be my candyman, you can't be my man.
Vabbè, insomma, l'uso del falsetto da parte di Gary Davis è veramente
la voce suadente.
Sì, appunto, è incredibile. E poi questa percussione della cassa della chitarra finale.
Sì, facendo... Infatti, picchiava sulla...
Sono le caratteristiche un po' di questo Candyman. Stilisticamente, rispetto a John Hurt...
Questo è quello che lui, che Gary Davis definiva all time picking, e anche lo stile di Mississippi John Hurt, secondo Gary Davis era all time picking, perché come poi dice anche all'introduzione della canzone, aveva ascoltato Candyman fatta da un fantomatico suonatore ambulante nel 1905 in un carnival show. Quando lui era bambino, la mamma probabilmente l'aveva portato, lui ascoltava questo chitarrista che cantava di sto Candyman con quel particolare arrangiamento in two step, che è una cosa molto particolare, non è un basso alternato ma è un basso monotonico con una serie di, sentite questo, che è molto particolare. È veramente, per imparare questo tipo di picking qui bisogna proprio mettersi lì e imparare tutte le note sincopate e messe al posto giusto, cosa che era completamente diverso. Era molto simile per alcuni versi addirittura al frailing del banjo in questo questo, ma con l'accento spostato, insomma una cosa particolarissima.
E quello che risulta sempre poi in realtà è che anche i grandi artisti, quelli più noti in assoluto, devono sempre molto alla tradizione, ad altri che l'avevano fatto prima di loro,
certo.
Per cui chissà che mondo sconosciuto di musicisti c'è stato prima, no? E anche di grande abilità probabilmente, insomma. No?
Sì, sì, e questo riguardo musicisti che non hanno mai inciso, chissà che...
Esatto, perché noi conosciamo questi perché li hanno appunto registrati, altrimenti avremmo perso probabilmente avremmo perso, secondo loro sarebbe rimasta la tradizione orale, ma non basta.
Sì,
insomma.
Poi chitarristicamente si nota lo stile di Gary Davis completamente diverso dal mainstream, insomma, da quello che era il suonare la chitarra normalmente dell'epoca. Era proiettati su un'altra dimensione già subito lui, come stilisticamente parlando, e anche come tecnica, che oggi può risultare magari un pochino obsoleta o comunque può risultare un po' ostica, perché non era proprio
sicuramente
la pulizia del suono e così via, però certe cose nessuno riesce a riprodurle eccetto lui. Quindi questa particolarità di questi uomini con la chitarra acustica che suonavano uno diverso dall'altro è sempre affascinante, insomma.
Sì, questo mondo che poi dipende dalla sensibilità evidentemente di ciascuna persona.
Sì,
no?
Tecnica, sensibilità e quant'altro.
Sì. Va bene, senti, adesso volevo fare ascoltare un pezzo che è strafamoso magari non nella sua versione, ma fatta da J.J. Cale, fatta da Eric Clapton, per quelli più, come dire, appassionati di rock.
Ah sì,
insomma.
Ma dici Cocaine?
Certo, Cocaine.
Ma non è
blues.
La stessa?
Un po' sì però, Cioè, almeno il refrain cantato mi sembra uguale, no?
Sì, e quella di Jackson Browne era questa qua, diciamo, quella che tutti conoscono, da Running on Empty, ma quella di J.J. Cale è proprio una canzone.
Ah, quella di J.J. Cale, sì. Beh, sentiamola comunque.
Sì, beh, poi vediamo.
I got a boy said, I'm going uptown, I'm going to turn it back. He said, my baby's got something I showed you like. What is it? He said, cocaine getting all around my brain. Said, see that woman coming yonder dressed in black? What's the matter? I believe to my soul she's gonna take me back. Cocaine all around my brain. Yes, somebody dragging, can't hardly make it. Say, you ought to been dead long time ago. Snubbing cocaine up your head. Cocaine all around my brain. Here come a man with a pretty girl. Talking about your good girl, you ought to see mine. She ain't so pretty, but she do just fine. Cocaine.
The other fellow done got too much, you understand, about to kill him. He said, run here, baby, please, man, run here quick. This cocaine is just about to make me sick. Cocaine. That's one of them old time playing, you see. One day morning, you won't be long. You're gonna wake up and call for me and I'll be gone. Once you get something now, cocaine, it done got all around my brain. Here come a hot tall person. All you people ought to be like me. Drink that good corn whiskey, let the cocaine be. Cocaine. That fella got some sense. He wants something to do him good, not to kill him, you see.
Beh, il testo è quello, no?
Sì, è la, sono le, la disperazione di un
cocainomane.
Di un cocainomane, di tutte le cose che porta alla dipendenza,
certo.
I vari guai, ogni strofa è una sorta di piccolo guaio che accade al nostro protagonista. Anche qui lo dice anche lui mentre la esegue, c'è questo strano all time picking e una cosa, un'altra particolarità è che non usava, usava la posizione di sol, di do con il sol, questo qui, senza mettere il basso do di tonica, quindi aveva questo suono che non si sentiva mai il basso di tonica. Vi spiego con un esempio. Quindi si sente non il classico basso alternato col do così, ma si sente il sol, quindi la quinta, e il mi. Che ha questo suono particolare che lui ancora una volta chiamava, insisteva a chiamare all time picking, non si capisce bene perché, ma comunque.
Ma probabilmente
dava l'idea di.
All time picking era una,
sì, cioè, forse c'era perché, il banjo che, esatto, che perché forse, no? Assomigliava vagamente al modo di pizzicare il picking per il del banjo all time, e quindi poteva essere un modo di dire.
Penso di sì.
Sicuramente questo pezzo, Candyman e Cocaine Blues, erano fatti in quello stile lì, che erano al di fuori del suo solito modo di suonare. Era evidente che erano proprio due suoni diversi, entrambi in chiave di do, con degli accenti strani. Insomma, dal punto di vista prettamente tecnico, era proprio un modo, cioè un veicolo per far sentire questo tipo di suono sulla chitarra. Insomma.
Vabbè, a un certo punto smette di suonare il blues, insomma, smette di suonare, esatto, il blues, ha una visione notturna di un angelo, insomma, che gli dice appunto, che lo chiama a predicare le verità del Signore, e lui si fa reverendo, insomma, supera un esame che era quello appunto di vedere come riusciva a predicare davanti alla gente, e da lì imposta la sua vita in un modo completamente diverso. Allora, le male lingue ancora una volta dicono che lui, che era un suonatore di strada, dicono che suonare lo spiritual, suonare il gospel, era più facile per rimanere senza farsi sgombrare, insomma, perché i poliziotti avevano più, come dire, erano più bravi,
sì,
nei confronti di questi,
dicevamo,
personaggi
prima,
che suonavano,
appunto,
le cose religiose, insomma, no? Erano meno legati a, come dire, al dovere, ecco, diciamo così.
Sì, insomma, il però, solito povero prete cieco,
sì, che disperato, suona, insomma, no? Che poi, però chi lo sa, cioè chi lo sa poi dopo, perché in realtà poi lui blues davvero non ha mai più cantato, insomma, a meno che appunto si trattasse di situazioni molto particolari che non avevano a che fare con il pubblico, insomma.
Fatto pochissimo, cantato proprio, suonato l'ha sempre suonato e l'ha suonato anche dopo, anche. Il problema era che, essendo un prete, un ministro della Chiesa Battista o quel che l'è, non poteva cantarlo il blues, no? Non voleva cantarlo, quindi, come si sentiva prima, lo parlava e diceva delle strofe parlando, e in realtà cantando ha inciso solo 3-4 blues negli anni 30 o negli anni 40, perché ha smesso quasi subito di.
Sì, sì, sì.
Anche le prime registrazioni della ARC del 35 erano tutti gospel, quelli che poi sarebbero diventati anche poi degli standard dopo, tipo The Light of This World e così via, o Search My Heart.
Sì, tra l'altro si prestano molto di più dal punto di vista vocale, no? Perché lui ha questa voce straziante nel gospel.
Sì, è un volume pazzesco.
Con un volume altissimo e che rende tantissimo, tra l'altro, no? Per cui, non so, io ricordo quel pezzo che si chiama Death Don't Have No Mercy, che è veramente. Purtroppo non l'ho trovato sul CD, per cui non riusciamo a riprodurlo. Tu magari riesci a fare qualcosa. Eccolo qua.
L'intro.
Sì. Che è appunto anche, come dire, un pezzo esemplificativo, no? Proprio della sua vita, no? Perché la morte arriva in famiglia, ti prende la madre, ti prende il fratello, non ha pietà, insomma, no? Per cui vabbè, quindi insomma è toccante.
C'è uno degli ultimi filmati, se non l'ultimo filmato della sua vita, a colori, seduto a una tavola con Larry Johnson e altri per un programma televisivo del 71, dove con la 12 corde viene ripreso al tavolo che canta questa canzone qui, già piuttosto malato, e gli ultimi mesi di vita, a parte che piangono tutti quelli che gli stanno intorno e lui stesso, mentre fa questa, probabilmente sentendosi già un po', come dire,
sì,
destinato.
Sì, no, poi il gospel su queste cose è veramente introspettivo, no? Cioè poi va a ripercorrere un po' la tua vita,
quello
meno felice, insomma. No?
Credo che cantare il gospel non sia una cosa
no, cioè non è da
particolarmente
tutti.
Sì, o comunque cantarlo come si canta,
sì, come si dovrebbe cantare, come è stato concepito,
sì,
insomma.
A me piace cantare il gospel, però so benissimo di non essere, però. Ne faccio una ragione.
Va bene.
Little boy, who made you preacher? Daddy cut him out and mammy so sticky. Keep on sewing, mama. Keep on down. Keep on, girl. Ah, come on, girl. Come on. Come on, girl. Ah. Girl and the boy with the cane fell hunting. Girl fell down and the boy kept on hunting. Well, come on, boy. Oh. What you steal that food for? Oh, you ought to be ashamed yourself. You look, people trust you in the kitchen, you. Then you steal the folks' food. Steal them folks' food. Little boy, who made bridges? Good God.
Questo era Little Boy, sempre Reverend Gary Davis naturalmente. Lui quando negli anni 60 era a New York e frequentava anche un po' parte del Greenwich Village, ha conosciuto anche tutto quel mondo cantautorale che ha anche un po' approfittato delle sue canzoni, no? Perché si sono presi nel loro repertorio alcuni brani, sì, di Reverend Gary Davis. Cioè penso a Bob Dylan,
sì, la famosa storia di Peter, Paul and Mary, che Peter, avevano Paul fatto Samson and Delilah,
esatto,
e che indirizzavano la casa di Gary Davis nel Bronx come la casa che Peter, Paul and Mary avevano comprato per lui, perché con le royalties del pezzo avevano...
perlomeno insomma erano personaggi che sapevano riconoscere come dire, i debiti nei confronti di questi musicisti.
Sì, sì, certo, ma
anche Clapton, devo dire, è stato molto bravo quando ha preso il pezzo di Skip James, I'm So Glad, no? Gli ha pagato i diritti d'autore e gli ha permesso appunto di operarsi di cancro di cui soffriva e di campare ancora un po' di anni, insomma, per cui è stata una cosa.
No, sì, quella è la storia.
Contrariamente a quanto hanno fatto i Led Zeppelin, invece, che invece hanno veramente saccheggiato senza dare una lira, insomma, questo purtroppo va detto.
Avranno pagato dopo.
Ma figurati. Nell'altro pagheranno dopo. Sì. Chissà. Va bene, dai. Siamo in chiusura, Max, facci sentire qualche cosina, dai,
visto che siamo su Gary Davis, facciamo una piccolo omaggio.
Questo è Max De Bernardi qui dal vivo Radio Popolare. Siamo alla fine. Max, grazie mille anche questa sera.
Grazie
e
a te.
Chiude qua. Roberto Caselli vi saluta perché termina anche questa puntata di Blues e dintorni. Ci sentiamo la prossima settimana, probabilmente con Blaine Blake. Cosa ne dici?
Ma sì, ma perché
potrebbe
no?
Essere, potrebbe essere. Ciao, buonanotte a tutti.
Buonanotte a tutti.